No, dovremmo essere al telefono con Sabrina Moles. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Bene, anche noi ti sentiamo. Sabrina è una voce conosciuta qui a Radio Blackout perché spesso le abbiamo chiesto di darci un po' dei chiarimenti riguardo alla Cina, l'ultima volta sul non allineamento di Pechino alle sanzioni contro la Russia. Sabrina scrive su China Files, che lo ricordo è un sito curato da un collettivo di studiosi di Asia che raccontano l'attualità, le dinamiche sociali, politiche, economiche di costume della Cina e dei paesi vicini, producendo news, approfondimenti e reportage scritti, audio e video, rigorosi nei contenuti, accessibili a tutti su www.chinafiles.com. Sabrina collabora anche con diverse testate e emittenti radio, tra cui la nostra, occupandosi soprattutto di energia e sostenibilità ambientale. Ora, veniamo a oggi. Vorrei farmi raccontare da te la visita della scorsa settimana di Biden, presidente degli Stati Uniti, in Asia. Insomma, così a grandi linee, il primo scalo è stato in Corea del Sud, dove si è intrattenuto anche con la leader Hyundai, poi è stato ricevuto dall'imperatore Naruhito, ha incontrato il premier giapponese, ha presenziato martedì al vertice dei Quad, e vediamo magari anche di che cosa si tratta. Il tutto dopo aver ospitato la settimana precedente a Washington un summit con i paesi ASEAN. Insomma, ci vuoi un po' spiegare quali sono gli obiettivi di Biden in Asia da presidente degli Stati Uniti?
Beh, sicuramente, essendo il primo vero viaggio di Biden in Asia, che era stato preceduto ovviamente dalle visite ad esempio del segretario alla sicurezza Jake Sullivan, prima ancora poi di Kamala Harris, in diversi paesi asiatici che avevano in qualche modo, diciamo, preparato un po' il terreno alla visita di Biden, ora è stato di fatto il turno del presidente degli Stati Uniti di arrivare in Asia, iniziare un po', diciamo, a porre le basi concrete di quella che è la strategia statunitense per i prossimi anni in questa parte di mondo. Anche e soprattutto per ricordare che non se la stanno dimenticando, nonostante il fronte ucraino e la Russia pongano diverse sfide, soprattutto per la questione della sicurezza e sempre in qualche modo dell'egemonia statunitense, perché alla fine sempre di questo si torna a parlare. Ovviamente la visita di Biden è arrivata propizia anche a poche settimane o pochi mesi, adesso dipende dal paese, dal cambio di leadership sia in Corea del Sud che in Giappone, quindi è stata anche l'occasione proprio per conoscere dal vivo i due principali alleati storici degli Stati Uniti della regione e cercare un po' di nuovo di tirarli a sé in qualche modo, perché ricordiamoci, con Trump c'è stata questa chiusura abbastanza netta e anche una certa, come dire, introversione degli Stati Uniti proprio negli affari all'estero, e che quindi soprattutto anche dal punto di vista della sicurezza aveva in qualche modo messo un po' i ferri corti appunto questa storica alleanza e presenza statunitense soprattutto in Corea del Sud e in Giappone. Quindi diciamo che da un lato l'aspetto è un po' quello di tirare di nuovo le fila della sicurezza, ed è appunto emblematico il fatto che il tutto si sia chiuso proprio con il summit Quad, quindi di questo nuovo organismo, chiamiamolo così, di quattro paesi del Pacifico che lavora soprattutto in termini di sicurezza. Però è interessante ovviamente che anche il fatto che ci sia messo molto l'accento sulle questioni economiche, che è interessante perché un po' va a alternarsi a quella che invece è stata la presenza cinese negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sempre nell'area dell'Indo-Pacifico, quindi prima farsi avanti con le proposte economiche regionali e poi adesso invece si parla sempre di più di sicurezza da parte di Pechino. Gli Stati Uniti sembrano fare un po' il contrario, soprattutto la sicurezza e poi l'economia, ma un'economia che stanno sempre più cercando di portare come un po' anche alla cinese, vorrei dire, proprio per creare delle strutture anche di collegamento e di connessione che in qualche modo contengano poi l'avanzata cinese in questi territori. Non per niente è stato lanciato appunto in Giappone il 24 l'Indo-Pacific Economic Framework, quindi un nuovo, l'ennesimo, diciamo, anche strumento regionale che promette di allargare e migliorare i rapporti economici tra questi paesi, in particolar modo per le tecnologie avanzate, perché ricordiamoci, gli Stati Uniti stanno tuttora comunque cercando di ridurre la dipendenza dalla Cina, dipendenza che si è vista ancora una volta davanti ad esempio il lockdown delle ultime settimane nelle principali, nel principale, diciamo, soprattutto hub economico cinese, che è stato Shanghai, e che ha messo ancora una volta gli Stati Uniti davanti al fatto che ci sono ancora parti importanti del proprio commercio, delle proprie relazioni economiche in Asia che passano da lì.
Certo, lo ricordavamo anche poco fa, perché effettivamente la questione dell'approvvigionamento è una questione che si connette a una serie molto ampia di temi, quindi insomma un po' l'idea, il senso profondo di questa missione del Presidente degli Stati Uniti è un po' quello di non rinunciare al contenimento della Cina in Asia e un'attenzione forse maggiore ai suoi alleati. Questo come colgo così quello che dicevi tu adesso. E a proposito degli interessi statunitensi in Asia e della volontà di rendersi indipendente dalla Cina e dell'importanza delle tecnologie che ovviamente guidano sia poi lo sviluppo bellico sia quello economico, ti vorrei chiedere, appunto, questo viaggio in Asia riguarda soprattutto la Cina. Ci troviamo ovviamente nella cornice dell'invasione russa dell'Ucraina. A questo riguardo vogliamo fare un piccolo focus sulla questione Taiwan. Lo ricordiamo, Taiwan è il primo paese produttore al mondo di semiconduttori che compongono i microchip, da cui dipende la competizione tecnologica tra Washington e Pechino e quindi la loro competizione militare ed economica. Da questi circuiti integrati dipende il funzionamento dei prototipi disparati, le autovetture, sistemi missilistici, caccia, computer, intelligenza artificiale, il cosiddetto internet delle cose e la rete 5G. Quindi in sostanza il mercato dei semiconduttori impatta sulle ambizioni di potenza cinesi e sulla necessità americana di contenerle per preservare questo suo, ma forse ormai già messo in dubbio, primato tecnologico, no? La Cina rivendica l'isola come parte del proprio territorio nazionale. Biden aveva già dichiarato in qualche occasione di essere pronto a usare la forza per difendere l'isola in caso di aggressione. L'ha detto anche in questo viaggio, no? Ti volevo chiedere, appunto, le prime due volte che aveva parlato di una difesa armata di Taiwan ne erano presto seguite le smentite. Volevo chiederti che cosa è successo questa volta e qual è stata un po' la reazione da parte di Pechino.
Beh, anche questa volta Biden ha fatto comunque un'affermazione che è stata definita da molti comunque piuttosto forte, perché promettere di intervenire in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina direttamente viene sempre interpretata comunque con una frase che va in qualche modo a contraddire quella che è l'ambiguità strategica che da tempo, parliamo davvero dagli anni 60, gli Stati Uniti hanno adottato nei confronti di Taipei e di conseguenza della Cina, proprio perché con il riconoscimento della Cina Taipei è entrata in una zona, come dire, d'ombra dal punto di vista del riconoscimento internazionale, che però ovviamente non l'ha impedito di continuare a portare avanti soprattutto i traffici economici. Il caso dei semiconduttori che hai citato te è, diciamo, il più emblematico e quello che sicuramente interessa di più sia agli Stati Uniti che alla Cina, ovviamente. Poi quello che è successo in questo caso, si è trattato ancora di un'affermazione che dopo tante volte in cui si è cercato un po' da parte della Casa Bianca di correggere quello che è stato detto, comunque di bollarlo un po' come gaffa, soprattutto sui media, a questo giro si è parlato invece più chiaramente di una, non gaffa diciamo, comunque c'è la volontà da qualche tempo da parte di Biden in particolar modo di dire un po' le cose come stanno, e il fatto che purché siano disposti tuttora a mantenere, diciamo, come possiamo dire, il galateo, ecco, di questi rapporti diplomatici senza troppo spingersi oltre riconoscimenti e non riconoscimenti di un'indipendenza che in realtà de facto Taiwan continua ad avere, in realtà significa poi che gli Stati Uniti in qualche modo però vogliono lanciare un segnale alla Cina, dove in qualche modo cercano di dire che ci sono e continueranno a rimanerci, soprattutto perché ricordiamoci la Cina ha cercato sempre un po' di far passare il messaggio verso Taiwan, in particolar modo l'anno scorso, ad esempio il caso emblematico del ritorno dei talebani in Iraq e del completo abbandono degli Stati Uniti dell'Iraq e dell'Afghanistan. D'agosto dell'anno scorso, ad esempio, è stata un po' uno di quei trampolini su cui si è appoggiata la retorica di Pechino per spiegare a Taiwan che degli Stati Uniti non ci si può fidare, mentre in realtà Washington cercava invece un po' di portare avanti questa retorica che poi vediamo riflettersi proprio in questi meccanismi di sicurezza che si stanno instaurando adesso e che cercano in qualche modo di tirare un po' le fila delle grandi democrazie asiatiche, siano più o meno democrazie poi nei fatti, però in qualche modo Taiwan rientra sotto questo ombrello, anche se alla fine per ora gli Stati Uniti ne parlano tanto, stanno spingendo molto la retorica in questo senso per lanciare in ogni caso dei segnali a Pechino, però a livello formale il coinvolgimento di Taipei è ancora molto molto posizionato su dei rapporti bilaterali e non su quelli multilaterali, da dove invece per ora rimane ancora un po' in disparte.
Ovviamente anche tutti quanti gli alleati poi degli Stati Uniti stanno a guardare che cosa gli Stati Uniti, cioè quel tipo di affermazioni gli Stati Uniti fanno riguardo a Taiwan, no? Perché poi immaginiamo che quando il mondo intero guarda alla guerra in Ucraina e vede insomma la risposta degli Stati Uniti che è sì di fornire insomma armi personale per quanto riguarda il sistema di intelligence, insomma mezzi vari, però forse sia Taiwan che gli alleati degli Stati Uniti, almeno quelli storici nell'area dell'Asia e in questa zona qui, cerchino di vedere quanto poi gli Stati Uniti sono disposti a sbilanciarsi. Intanto Sabrina ti ringrazio veramente tanto. Volevo ancora chiederti qualcosa, se ti va. Abbiamo parlato anche adesso, cioè ci spiegavi il Quad, che cos'è. Sentiamo spesso parlare di sigle, no? Abbiamo citato il Quad, l'ASEAN, queste alleanze che in qualche modo regolano il complicato quadro dell'equilibrio geopolitico ed economico nell'area Indo-Pacifica. Un po' lo stesso termine Indo-Pacifico, non so, a me suona abbastanza nuovo, forse lo è in un'ottica che è geopolitica, e questo ti chiedo. Insomma, Washington ha anche lanciato l'Indo-Pacific Economic Framework per correggere quello che possiamo forse definire un patto di libero scambio transpacifico TPP forse fallito, no? E ha annunciato una serie di iniziative concrete del Quad. Ecco, riusciresti a darci un quadro così anche a grandi linee di cosa si sta muovendo tra la cooperazione tra stati in un'area dove comunque ci sono diverse tensioni, sia dovute all'ascesa della Cina come superpotenza, al programma nucleare della Corea del Nord, mi viene in mente, e insomma queste situazioni, quella di Taiwan, situazioni che in un certo modo minacciano la superpotenza statunitense.
Beh sì, in realtà il quadro è abbastanza complesso, è un bel melting pot, diciamo, di sovrastrutture che si stanno creando in questi ultimi anni e che proprio riflettono un po' questa competizione tra Cina e Stati Uniti, anche letteralmente territoriale, che poi va ovviamente a occupare gli ambiti più comuni del dialogo multilaterale, quindi la sicurezza e poi di conseguenza anche l'economia. La questione è abbastanza complessa. Con il Quad abbiamo ben citato il fatto che ci sia questo tentativo di riunire i quattro principali paesi asiatici, in qualche modo vengono identificati come un po' gli alleati storici degli Stati Uniti, anche se sull'India c'è sempre un po' da dire, e in quanto grandi democrazie che abbiano in qualche modo un arsenale militare abbastanza significativo. Poi in realtà anche il Quad sta diventando d'alleanza strettamente di tipo securitario, ha un organismo dove, ed è emblematico l'ultimo handout che è stato pubblicato sul sito della Casa Bianca, che parla proprio di promesse congiunte in realtà su tantissimi fronti, da quello economico, ripeto, al contrasto del cambiamento climatico, allo sviluppo digitale, quindi diciamo che c'è secondo me un tentativo sempre di dare più volti a questo tipo di collaborazioni, però dall'altro lato si stanno davvero creando tantissimi strati di intromissione in qualche modo degli Stati Uniti nel modo in cui gli Stati Uniti cercano di penetrare in Asia, soprattutto attraverso gli organismi formali, perché in realtà gli Stati Uniti come paese che investe ad esempio nel sud-est asiatico, in Cina, in Giappone, c'è sempre stato e ha avuto anche una presenza abbastanza significativa. Il fatto è che ovviamente si cerca di mettere il cappello adesso più istituzionale a questi legami che si sono creati con il tempo, e sempre in qualche modo per cercare di rispondere alla Cina, che nel frattempo in questi ultimi anni si è saputa creare ovviamente il suo entourage di paesi. Non so quanto appunto si sta cercando in qualche modo di ottenere, diciamo, le fedeltà di un paese o di un altro, e secondo me lo strumento economico è proprio il tentativo di attirare a sé quei paesi che alla fine hanno sempre ragionato molto pragmaticamente. Parlo soprattutto del sud-est asiatico, dove comunque abbiamo dei paesi dove la democrazia si è andata sgretolando, se mai c'è stata, soprattutto in alcuni casi, e dove appunto l'incentivo economico in realtà è fortissimo e ha spesso fatto in modo che la Cina potesse penetrare in questi paesi proprio perché offriva l'incentivo degli investimenti esteri, che poi in realtà non si è spesso trasformato in arma politica, soprattutto nelle sedi multilaterali, come ad esempio i voti se non l'ONU. Quindi si può leggere un po' questa ambizione dell'Indo-Pacific Economic Framework un po' come il tentativo appunto di ritornare a tirare a sé questi paesi e poi appunto cercare di recuperare il treno che è stato perso della Trans-Pacific Partnership, e quindi appunto di quell'accordo che poi è fallito, è lanciato da Obama, e che in realtà difficilmente questo tipo di ambizione che c'era nella Trans-Pacific Economic Partnership si vedrà nell'Indo-Pacific Economic Framework, che per ora è stato lanciato e bisogna vedere un attimo come poi concretamente si andrà evolvendo. Dall'altro lato ricordiamoci che però è entrato in vigore anche il Regional Cooperation Economic Partnership, che invece non comprende gli Stati Uniti ed è un'arma, è più che altro un'architettura regionale che invece ha dell'enorme potenziale, dato che è stata preparata in anni e ora entra in vigore. Quindi quello di sicuro è probabilmente un aspetto in cui invece la Cina si ritrova al suo interno, mentre gli Stati Uniti ancora no.
Certo, molto chiaro. Ricordiamo così, anche per complicare un pochino il quadro, il ruolo dell'India, no? Che dipende dalla Russia sia per quanto concerne le forniture belliche, perché più del 70% dell'equipaggiamento bellico indiano arriva dalla Russia, anche come per tutti, per le forniture energetiche. L'India si è seduta 3 volte alle Nazioni Unite non votando le risoluzioni di condanna della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, quindi diciamo appunto questa cosa ha creato non pochi grattacapi nelle cancellerie di Europa, Stati Uniti e tra le democrazie dell'Indo-Pacifico, no? E quindi grazie per averci un po' dato dei lumi, per orientarci in questo mondo di sigle, alcune appunto nuove ma che rispondono insomma alla necessità di riuscire per paesi come gli Stati Uniti a mantenere una loro, diciamo, presenza all'interno invece di quest'area dove la Cina assume sempre più il ruolo della superpotenza. Quindi Sabrina, davvero grazie. Volevo chiederti un'ultimissima cosa, visto che insomma ho letto un articolo che hai pubblicato di recente sulle elezioni nelle Filippine. Ci faresti un commento anche su quello? Marcos è tornato alla guida del paese.
Esatto, prendo proprio 2 minuti così vi rubo altro tempo. È decisamente interessante, di questo se ne parlerà secondo me anche nei prossimi mesi. Quello che è cambiato nell'ultima settimana è che ufficialmente la commissione elettorale ha stabilito che Marcos ha ovviamente vinto le elezioni, però diciamo che siccome c'erano ancora delle imprecisioni nel sistema di conteggi non era stato ufficializzato al 100% fino all'altro ieri praticamente. Ora però ovviamente è molto interessante, diciamo che in realtà è emblematico di una tendenza che era già in crescendo nel 2016, perché anche Duterte è riuscito in qualche modo a salire agli onori della presidenza proprio grazie a un forte ruolo, soprattutto i social media e dell'informazione che passa soprattutto attraverso i social media, ricordiamocelo, nel sud-est asiatico in particolar modo. È ancora più grigia che da noi, diciamo, la sottile linea fra dove sta l'informazione in qualche modo ufficiale, ufficiosa, e quello che poi viene appunto diffuso attraverso i canali social. Il ritorno di un Marcos alla politica, alla presidenza del paese, è di sicuro sintomo di quello che si è, di questo tentativo proprio di pulizia dell'immagine dei Marcos, una famiglia che appunto ha governato poi con una dittatura il paese e che però ora è ritornata in un paese che è completamente cambiato. Ricordiamocelo, perché la maggior parte degli abitanti delle Filippine oggi sono giovani, quasi la metà della popolazione non è nemmeno nata negli anni della dittatura di Marcos. C'è proprio una memoria storica che è venuta mancando, che non si è mai conciliata, e un grande ritorno proprio di queste famiglie al potere, che in generale stanno governando anche i meccanismi economici, in qualche modo sono riusciti a vincere e a ottenere dei vantaggi dal fatto che, da quelle promesse fallite della politica, diciamo, dalle promesse fallite della democrazia partecipativa, in qualche modo agli occhi della cittadinanza non ha saputo in realtà fare veramente gli interessi della popolazione. Quindi a questo punto un'idea di una famiglia Marcos che davvero si basa, nella maggior parte degli elettori, si è basata sul presunto, diciamo, immagine dell'uomo forte in grado di governare il paese, che poi è la stessa che in qualche modo ha permesso a Duterte di vincere le elezioni a suo tempo, in qualche modo è anche sintomo proprio di questa disillusione nei confronti anche della classe politica, che si spera in qualche modo, almeno sperano gli elettori, possa venire messa in riga, diciamo, invece da un personaggio che in qualche modo sarebbe in grado di rimettere in fila questa appunto classe politica ed economica.
Che insomma, l'uomo forte, il solito, esatto, uomo forte. Ok, molto molto chiaro, ti ringrazio tantissimo, perché abbiamo veramente spaziato su una marea di temi, quindi grazie della precisione, grazie di essere stata con noi e spero a presto.
A presto, buona giornata a tutti voi, ascoltatori e ascoltatrici. Ciao.
Ciao, grazie mille, grazie mille.